You are now live on air.
Eccoci qui.
Buongiorno, ben trovati. Francesco, fai pace col tuo computer.
Con questo nuovo orario, ecco.
Questo nuovo orario che poi è quello vecchio.
È quello vecchio.
Perché abbiamo deciso comunque che appunto in primavera passiamo un po' questo fantastico.
Ma come, non ti piace questo momento?
Lo adoro, l'ho scelto io però insomma. E insomma abbiamo pensato che a primavera forse era meglio
a primavera ci friccica un po' tutti, quindi diciamo che insomma vogliamo iniziare il weekend con state già pensando al weekend e noi anche noi
perfetto. Noi non è male,
quindi parliamo subito di cinema. Come interagire con noi, vai.
Allora, siamo su Facebook, ci trovate con il nome di ML. Siamo su Twitter, twitter.com/movilicious. L'hashtag della puntata, se volete partecipare e interagire, è hashtag movilicious. Così insomma scrivete, commentate, fate.
Non manca niente proprio.
Non manca nulla.
E non manca neanche il grande cinema della settimana.
Il grande cinema? Ci dicono di avvicinarci al microfono perché siamo ovattati, bene.
Adesso non siamo più ovattati.
Ora dovremmo essere un po' meno ovattati, giusto? Ecco. No? Perfetto. Allora, il grande cinema della settimana, sì, io vorrei iniziare a parlare di un film che insomma mi è piaciuto discretamente.
È già questo.
E che uscirà esce oggi nelle sale, che è Il romanzo di una strage. Un film grave, nel senso pesante. Perché? Perché è la prima volta che viene tradotto, diciamo, in immagini il terribile attentato di Piazza Fontana che appunto fece 17 morti nel 1969 e inaugurò un po' tutti quelli che furono poi gli anni di piombo, perché fu il primo attentato di una certa rilevanza e che aprì la pista poi a tutti gli altri attentati, bombe, Bologna ed altre cose. E il film è diretto da Marco Tullio Giordana, che è una garanzia per questo genere di film inchiesta, ed ha degli interpreti molto bravi, c'è Valerio Massandrea, Pier Francesco Favino, Fabrizio Gifuni,
sempre quelli, insomma.
C'è anche Laura Ghiatti, però non la metterei tra gli interpreti bravi.
E, c'è, diciamo che c'è.
C'è, e vabbè, il suo ruolo è, insomma, lei fa la moglie del commissario Calabresi. Comunque la trama in due parole, il film ripercorre i momenti più salienti delle indagini che sono appunto che si sono susseguite alla terribile esplosione che c'è stata al Banco dell'Agricoltura nel dicembre del 69, quindi la famosa strage di Piazza Fontana appunto, e lo fa in un modo che è un film, però è molto simile a un'inchiesta giornalistica. Mm-hmm. E è un film che lascia molto l'amaro in bocca, perché intanto perché come la storia ci ha insegnato, nonostante ci sono stati tantissimi processi e tantissimi imputati giudicati a seconda delle varie volte colpevoli di questa strage, non c'è stato di fatto un colpevole, ossia i colpevoli sono stati trovati molto probabilmente, però erano già stati condannati precedentemente, e quindi come tu ben sai in Italia non si può essere processati due volte per lo stesso reato.
Certo.
Dopo la prima assoluzione non se ne è saputo più nulla. Ovviamente dietro non ci sono solo questi, diciamo, presunti colpevoli, ma c'è molto molto di più dietro la strage di Piazza Fontana. C'era implicato il governo, i servizi segreti, insomma un vero e proprio thriller, però purtroppo che è successo realmente.
Certo.
E quindi insomma, se avete voglia di vedere o anche di venire a sapere qualcosa in più su questa strage, andate assolutamente a vedere il film di Giordana, perché è fatto molto bene, anche se a livello storico ha delle diciamo imprecisioni, e però insomma è assolutamente un ottimo prodotto.
Benissimo.
Io che ti sei visto questa settimana?
Ho visto una cosetta un po' più leggera e ho visto La Furia dei Titani. Tu dirai perché hai visto La Furia,
esatto,
dei Titani?
Perché
queste cose vanno viste in ogni caso, sempre e comunque. La Furia dei Titani cos'è? La Furia dei Titani è un mezzo sequel, non è né un sequel né un prequel, diciamo che un po' riprende il concetto del del scontro tra titani, insomma il film dell'81 che poi
non è dell'81
dell'81 poi ha avuto un remake recentemente.
Ah, io solo quello avevo visto,
però la trama è completamente diversa, perché questa volta si parla di Perseo, che deve salvare il padre Zeus da dei cattivoni che hanno deciso di risvegliare Cronos nel Tartaro, e non userà il Mentadent per
no,
questo.
Mamma,
ti vabbè, se non lo dicevo io non lo diceva nessuno. E vabbè, un filmone d'azione con effetti speciali decenti, anche se il 3D lascia abbastanza a desiderare, però purtroppo proprio un livello di recitazione e intreccio entrambi piuttosto bassetti, nel senso che il protagonista è Sam Worthington, che molti di voi ricorderanno.
Mamma mia, io non lo sopporto.
Ecco.
Ha una faccia da Bustel spellato lesso, che è una cosa.
Molti di voi lo ricorderanno in Avatar, però in Avatar era sorretto da un minimo da una certa trama. E qui purtroppo, insomma, si salvano solo Gary Oldman e Liam Neeson, che ci si chiede per quale motivo abbiano accettato per l'ennesima volta di fare un film del genere. Però, insomma, non lo so, andatelo a vedere se impazzite per i miti greci, ma sappiate che sono stati stravolti come sempre all'americana.
Ma infatti c'è questa cosa che gli americani, ora correggimi se sbaglio,
per carità,
hanno questa sorta di desiderio di mettere di fare film prendendo come protagonisti i personaggi, appunto i protagonisti della mitologia greca, però li scompassano talmente tanto.
Beh,
nel senso, prendono in prestito i nomi, alcune cose, tipo non so, Zeus, immagino che nel film rimanga sempre Zeus, Ares, il dio della morte, rimane sempre Ares, però di fatto poi non.
Sì,
Perseo,
cioè,
non è Perseo.
Perseo non è Perseo,
Andromeda non è Andromeda. O comunque non è ricongiungibile a quei miti che ci hanno insegnato a scuola. Quindi,
esatto.
Secondo me, per i bambini o per i ragazzi che vanno a vedere questo film, può essere anche un po' spiazzante.
Vabbè, diciamo che i bambini, insomma, è pur sempre un film con teste mozzate e cose così, quindi forse non i genitori non li porteranno.
Però magari li interrogano.
Però
dice
sì,
gli racconta la vera mitologia, capito?
Certo.
Quindi può essere molto fuorviante questa cosa. Comunque,
Foto 5.
Io invece vi voglio parlare di un film molto carino che purtroppo non ero riuscita a vedere all'ultima edizione del Festival del Film di Roma e che ho recuperato con molto piacere, che è Il mio miglior nemico. Il mio miglior incubo, scusate. Allora, il film è una commedia francese ambientata per lo più a Parigi ed ha come interpreti la divina Isabelle Huppert, che io adoro, e il nuovo attore francese che va per la maggiore, che è Benoît Poulboud, credo che si dica.
Oulala.
E poi vabbè, c'è André Dussolier, che è uno degli uomini più affascinanti del mondo, secondo me. Comunque la storia è molto semplice, è e non è neanche molto, molto originale, perché si tratta di l'ennesima lotta di classe, conflitto di classe tra la signora chic benestante dell'alta borghesia parigina e l'avanzo di galera che vive in un furgone con il figlio, insomma, che ha una vita assolutamente strampalata, che si incontrano e tra i due nascerà ovviamente un qualcosa, per quanto possa essere strano. Ma la vera, il vero punto di forza del film non è tanto la trama, appunto, che è assolutamente banale, insomma, l'abbiamo visto tante volte, ma è il modo in cui queste due entità, quindi lei tutta scicchettina, borghese, eccetera, e lui basso manovale, entrano in sintonia. Quindi c'è tutto dei dialoghi scritti molto bene, divertenti, e poi c'è una scena, ragazzi, per cui secondo me forse vale veramente la pena pagare il biglietto, che è Isabelle Huppert, che a un certo punto balla la dance. Adesso non vi dico altro, però insomma lei è sempre così agile.
C'hai detto tutto.
Adesso così, non ho spoilerato.
No.
Comunque lei sempre, che ha sempre fatto parte di film abbastanza impegnati e di un certo tipo e tutto quanto, si lascia andare a questa, diciamo, a questa commedia assolutamente divertente, che noi consigliamo Se vi piacciono i film francesi, voto 7, è molto francese. Molto anche francese. Come tipo di battute, sai che i francesi.
La grande ironia francese.
Loro hanno una comicità che è molto diversa dalla nostra, comunque. A me piace, devo dire. Quindi certo. Io lo consiglio assolutamente.
È morto il proibizionismo. Ah, no, ricominciato. Massimo ti dice: inizia la fase fashion, vai Carolina.
Che vuol dire?
Che mo cominci a parlare delle lap dance, quelle cosette lì così, no? Che mettono
bevi
sì, alla
puntata. Comunque. Diciamo che ci sono tanto, nel frattempo stavo leggendo la battuta di Giuseppe che ci scrive a proposito del film di prima dei Titani, 6 per Zeo, 30 Zeo.
Certo, era meglio Mentadent.
Era meglio Mentadent. Comunque grazie per...
Va bene.
Io a questo punto però aprirei...
Dai, passiamo ai gossip.
Passiamo ai gossip, alle news.
Che del cinema non gliene importa niente a nessuno.
Ce ne sono abizzeffe.
Abizzeffe, vai!
Da dove iniziamo però?
Io non lo so, inizia tu.
No, inizia tu, dai.
Ah, va bene. Allora, da che cosa voglio iniziare? Da Megan Fox.
Oh, beh.
Tu mi dirai.
Mentre tu ne parli io metto la foto.
Metti la foto.
Perché ho una foto di lei proprio su questa cosa di cui tu parlerai.
Va benissimo.
Vediamo un po'.
Allora, cosa è successo? Che probabilmente, ma diciamo probabilmente, Megan Fox è incinta. Perché lei, come saprete, è sposata dal 2010 con Brian Austin Green.
Che era l'unico di Beverly Hills che a me un po' mi piaceva.
L'unico di Beverly Hills che piaceva a Carolina.
Che aveva
per questo
perché.
Che non ha fatto più nient'altro poi nella sua carriera.
Ha distrutto.
E Megan Fox ultimamente insomma è stata un po' sbandata, no? Nel senso che
dopo la cosa dei Transformers,
purtroppo dopo la cosa dei Transformers le porte di Hollywood si sono un po' chiuse per lei. E però pare che oltre al fatto di aspettare probabilmente un figlio, aspetta anche il conto del chirurgo plastico. Perché pare che ultimamente avrebbe speso una cifra intorno ai $60,000 per rifarsi nell'ordine bocca, naso e zigomi, e oltre a tutte le varie sedute di Botox e di laser per correggere le imperfezioni. Ora non chiedermi come funziona il laser per correggere le imperfezioni, perché ancora non lo so. E
non ti sei ancora sottoposto a nessuna seduta.
Esatto. E quindi diciamo che lei è stata molto preoccupata negli ultimi tempi di perdere appunto terreno ad Hollywood.
Nel frattempo, mentre tu stai parlando, io sulla nostra pagina di Facebook ho pubblicato una foto recente di Megan Fox.
Il Botox e Megan Fox.
E insomma, diciamo che arriva prima il Botox di lei. Perché...
Esatto. E quindi lei ultimamente è stata ossessionata dall'idea di dover essere bella, bellissima il più possibile, perché altrimenti avrebbe perso insomma il suo spazio al sole ad Hollywood. Diciamo che l'hai perso comunque, Megan. Però vabbè.
Vabbè, lei però adesso fa parte anche del Dittatore, no? Il nuovo film, quello di Sacha Baron Cohen.
Allora,
con Sacha Baron Cohen, che...
Diciamo che ha soltanto 25 anni lei,
infatti,
ecco.
Infatti la cosa grave era questa, cioè il fatto che ha 20... Adesso non voglio fare attaccare il pippardone sul fatto che ha 25 anni.
Pippardone.
Però ha 25 anni, ragazzi, cioè pensa a 40 che farà.
Capisci, ma a 40 non... 40 lavorerà al McDonald's, come
non lavorerà probabilmente.
Ecco. Vabbè.
Comunque, detto questo,
vedremo
se gli vediamo crescere la pancia, vorrei dire che...
Esatto.
Io invece volevo parlare di un vero e proprio fenomeno che da noi ancora non è arrivato, nel senso è arrivato di riflesso dagli Stati Uniti, che è il fenomeno Hunger Games.
Esatto.
Allora, diciamo che dopo con la fine della saga di Twilight, che appunto adesso uscirà l'ultimo capitolo a novembre, se non sbaglio, e la fine della saga di Harry Potter, diciamo che l'industria del cinema aveva un certo desiderio, un certo bisogno probabilmente di una nuova gallina dalle uova d'oro. E perché non la saga The Hunger Games, scritta da Susan Collins, che è una trilogia anche questa, e ha dei numeri da record già prima del film di cui poi vi parleremo, i numeri da record dei libri pubblicati, perché i suoi romanzi sono stati per oltre 100 settimane consecutive nella classifica dei best seller del New York Times. In più sono stati tradotti, sono state vendute i diritti per essere tradotti in 41 paesi, quindi insomma siamo di fronte a un nuovo fenomeno Rowling praticamente. Il film, appunto tratto dai romanzi, è ambientato in un futuro in una terra di Panem, che sarebbero gli ex Stati Uniti, e c'è stata la guerra nucleare, quindi ha distrutto tutto, e al governo adesso c'è un regime totalitario che obbliga i teenager a, diciamo, a venire a partecipare a un crudelissimo reality show in cui i concorrenti di ognuna delle 12 nazioni sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Per la serie ne rimarrà soltanto uno. E questo film è uscito la settimana scorsa negli Stati Uniti e ha fatto letteralmente il botto, nel senso che è stato il terzo incasso del primo weekend di sempre, dopo Harry Potter e Doni della Morte parte 2 e dopo Batman e il Cavaliere Oscuro. E si tratta del primo film non uscito in estate, perché i bestseller, insomma i grandi film in genere in America escono in estate, contrariamente a quanto accade da noi, di tutti i tempi. Quindi ha avuto questo esordio col botto ed ha incassato 155 milioni di dollari, insomma, che è una cifra notevole. E i protagonisti sono Jennifer Lawrence, che è una ragazza molto brava, che tra l'altro era già stata candidata all'Oscar per Un gelido inverno, e il fratellino di Chris Hemsworth, che fa Thor, che si chiama Liam Hemsworth. Noi abbiamo letto qualche recensione, fratellone. Abbiamo letto qualche recensione, c'è ovviamente sempre chi è piaciuto molto e chi invece l'ha trovato assolutamente inutile. Da noi uscirà il 1 maggio e quindi non ci rimane che aspettare questo attesissimo film, che probabilmente sarà la nuova saga
di riferimento. Io volevo invece parlarti di un'altra saga che ritorna, un po' meno...
La sagra della
porchetta, perché voi ricorderete tutti quel grandissimo film che fu I Gemelli, con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.
Tipo Una poltrona per due, lo fanno sempre tra il 24 e il 26 dicembre.
Esattamente. Ora, se voi non ne sentivate l'esigenza, neanche noi, però uscirà un sequel che è già in produzione, cioè in pre-produzione ovviamente. Universal ha già dato il semaforo verde per questo progetto, e ovviamente dai Gemelli si passerà alla non so come si dice in italiano, triplets. I trigemini.
Sì, perché si scopre che
c'è un terzo gemello.
Attenzione.
E voglio dirvi che è Eddie Murphy.
Quindi un terzo gemello di colore.
Esatto.
Quindi è strana questa cosa, perché
Molto bizzarro. No,
ma può succedere,
non lo so,
secondo
non
te?
Credo, non ricordo tutte quelle cose là sui gemelli, però evidentemente può. O se non può, può, perché? Che comunque Schwarzenegger torna a una grandissima commedia.
Torna al cinema soprattutto, perché lui dopo che appunto questa parentesi da governatore della California, parentesi politica e parentesi un po' sfigatina della vita privata, perché insomma c'era stata tutta quella storia del si è lasciato con la moglie, ora non so se si sono riconciliati, ma non credo. E lui aveva avuto la figlia con il figlio con la cameriera, e avevano avuto una storia per 11 anni, mi pare. Insomma, era una cosa abbastanza. È stato un bello schiaffo in faccia.
Capito?
Ad Arnold. Però,
esatto.
Però, e invece io questa puntata vorrei dedicarla un pochino al nostro ex presidente del consiglio.
Addirittura.
Se ci querelerà, se ci querela meglio, vuol dire che ci ascolta. Perché? Perché è uscita pochi giorni fa, su un articolo del Corriere della Sera, la notizia secondo cui appunto c'erano degli strani movimenti di cameraman, attrici, attori davanti alla dimora di Berlusconi. Il tutto è stato condito da una serie di rumor, vari gossip che sono arrivati appunto e che lasciano intendere che l'ex premier appunto avrebbe proprio intenzione di fare un film su di sé. Un film sul suo ventennio, è stato già ribattezzato, che è una, così tanto per farsi una risata, ovviamente rimanda al ventennio fascista, ma non c'è da ridere.
Sì, esilarante.
Esilarante, sì. E quindi insomma pare che questa cosa si faccia purtroppo. Ma la cosa più divertente di questo aspetto qual è stato? Che appena hanno saputo la notizia, un sacco di ovviamente ammiratori del Berlusca si sono catapultati su Twitter creando un hashtag apposito, hashtag Colossal Berlusconi appunto, e si sono sbizzarriti con i titoli possibili per questo Colossal appunto. E ce ne sono alcuni che sono da impazzire dalle risate, perché ovviamente il gioco è quello celebre, appunto, di storpiare.
Diceli!
Di storpiare i titoli originali dei film e farli un po' volgari, ovviamente,
certo.
Perché c'è tutta la storia delle oggettine. Per cui io qui mi sono appuntata un po' di titoli.
Dai.
Alcuni sono veramente carini. Iniziamo con Non aprite quella patta, oppure La leggenda del piazzista sull'oceano. Poi abbiamo Cicchitto davanti e di dietro tutti quanti. Un altro che è meraviglioso, che è Arcore non si comanda.
Questa è carina.
Questa è molto carina. Poi abbiamo Un Silvio pelvico. Abbiamo La capanna dello zio Mubarak. Abbiamo anche Kill Mills, che
carina.
Non è male.
Gang Bang Theory.
Anche Gang Bang Theory, che non è male. Viagratar. Altrimenti ci arrabbiamo. Toga rossa, non avrà il mio scalpo. Quel pomeriggio di un giorno da nani, che è uno spettacolo.
Pazzesca.
E per finire, ma ce ne sono tantissime, Il giardino delle vergini sdrucite.
Bello.
Adesso io vorrei sapere, ma perché? Perché si deve mettere a fare un film su di sé?
Cioè, perché non c'è niente da fare, adesso è così.
Dici, è senza...
Annoiato.
Certo, non ha nulla da fare.
Ha detto che
potrebbe andare ad Antigua, rimanere lì, prendersi una di quelle...
A Guantanamo.
No, Antigua. Sì. No, ad Antigua lui c'ha la villa.
Ah, certo. Vabbè, io vorrei invece parlare di una persona decisamente migliore, ossia Julia Roberts.
Ci vuole molto,
no.
Eh.
Ossia Julia Roberts, la bellissima, magnifica, favolosa Julia Roberts, che recentemente in un'intervista si è lasciata andare a considerazioni molto amare su Hollywood.
Dopo tra l'altro io ho uno scoop, un'anteprima, l'altro giorno ho visto Biancaneve di Tarzan, in anteprima, poi vi darò un giudizietto così veloce. Vai.
E la nostra Giulia ha detto che è schifata letteralmente dalla cattiveria che circonda Hollywood ultimamente. Per quale motivo? Perché rispetto ai tempi suoi, perché ormai Giulia è arrivata in una posizione tale che può dire ai tempi miei, purtroppo dice che appunto tutti quanti al giorno d'oggi si sentono in diritto di giudicare, si sentono in diritto di piazzare la vita delle star sulla pubblica piazza, e conseguentemente è molto più facile che un nuovo attore finisca in rehab piuttosto che in un bel film.
Hai capito?
E quindi insomma si è detta molto amareggiata dalla nuova direzione che ha preso Hollywood. Ma ci interessa? Sì, perché l'ha detto Giulia.
Beh, diciamo che ci interessa nel momento in cui abbiamo in uscita la prossima settimana, il 4 aprile, perché poi insomma l'8 è Pasqua, quindi la prossima settimana le uscite sono un pochino sfalsate,
ecco.
L'atteso Biancaneve di Tarsem, che è appunto il regista indiano ormai naturalizzato negli Stati Uniti, e tra i protagonisti c'è Lily Collins, che fa Biancaneve, Armie Hammer, che avevamo già visto in J. Edgar accanto a Leonardo DiCaprio, e la cattivissima strega, appunto interpretata da Julia Roberts. Allora, io il film l'ho visto l'altro giorno, poi nella prossima puntata magari ne parleremo un pochino più approfonditamente, però quello che volevo dirvi è che nonostante... Io ero partita molto prevenuta, perché in genere Tarzan è famoso per fare delle trashate un po' made in Bollywood, mentre questa favola, questa rivisitazione della favola di Biancaneve è assolutamente carina, attuale, divertente,
deliziosa,
molto molto carina, quindi assolutamente
favolosa.
Poi ne parlerò meglio, però ci è piaciuto molto. Chi l'avrebbe mai detto?
Chi l'avrebbe mai detto che saremmo tornati ad apprezzare Biancaneve? Senti, io invece volevo parlarti, visto che il tempo scorre e passa, di Gérard Depardieu.
Detto
bene?
Mon Dieu.
Che è diventato, insomma, diciamo, il salvatore del proprio quartiere a Parigi, nel sesto arrondissement dove vive, e dove diversi esercizi commerciali erano in crisi, e lui cosa ha fatto? Ha iniziato a comprarseli.
Ma che carino!
Sì, allora si è comprato il pescivendolo, il bistrò sotto casa, il bar storico e la parrucchiera all'angolo. Sono tutti i suoi.
La parrucchiera all'angolo,
all'angolo.
Sei comprata la parrucchiera o il negozio?
Tutte e due, perché quella poi comunque l'avrà ringraziato in qualche modo. E insomma, è diventato padrone di metà dei negozi del proprio quartiere, perché li sta salvando.
Io nel frattempo volevo prendere un attimo di tempo per leggere i commenti che ci arrivano. C'è Giuseppe che ci scrive: Biancaneve sei pazzesca. Mentre su Twitter abbiamo Massimo che ci sta seguendo e scrive: primo maggio, a proposito dell'uscita di Hunger Games, primo maggio festa della carestia, Hunger Games in sala, essendo ormai anacronistica quella del lavoro. È un commento, diciamo, dolce amaro questo, perché in effetti, insomma, però noi questo primo maggio ce lo vogliamo ricordare perché così uscirà Hunger Games. Mamma vediamo mia. Se farà il botto anche in Italia. Detto questo, insomma, io volevo fare un attimo il punto invece sul, non so se hai sentito che James Cameron è stato catapultato a 11.000 metri sotto il livello del mare, perché appunto è stato mandato, organizzato anche da lui, dal National Geographic a fare questa spedizione pazzesca dentro un sommergibile creato apposta per lui e per esplorare gli abissi più profondi. Infatti è andato nella fossa delle Marianne.
Hai capito?
La cosa è finita, è andato tutto bene, lui addirittura ha twittato dal profondo oceano.
E che prendeva il cellulare?
Certo,
andiamo
prendeva.
Bene.
Vabbè, ma scusa, il sottomarino di James Cameron è quello, insomma, è una cosa seria. E il motivo per cui lui è andato lì sotto, oltre ovviamente per una sua spinta proprio verso questo tipo di scoperte, è che lui poi con tutto il materiale che ha raccolto ci vuole fare l'ennesimo film, ovviamente. Quindi un nuovo Colossal, ovviamente in 3D, che sarà ambientato appunto, non si sa bene se sarà ambientato o comunque sarà incentrato sugli abissi dell'oceano.
È un documentario o un film?
Ma guarda, non si sa, parlano di Colossal, quindi probabilmente è un film e comunque insomma sicuramente è stata un'esperienza di quelle che segnano,
che ti cambiano,
sì, perché insomma è notevole. Tu ci andrei? Io un po' c'avrei
no.
Un senso di ansia con
11.000 no.
metri di acqua sulla testa.
Mai al mondo.
Non deve essere.
Fa una bruttissima fine.
Mi sa di sì.
Ma insomma mi stai dicendo che il tempo a nostra disposizione è finito.
A proposito di fine.
Tutto quanto ha una fine e purtroppo anche il nostro appuntamento di oggi.
Sì, però noi torniamo venerdì prossimo.
Ma non è Pasqua?
È il venerdì di Pasqua. Perché
è il venerdì di Pasqua, quello dove non si mangia.
Torniamo digiuni, ma torniamo.
Certo.
Un po' emaciati, ma.
Sì. Vabbè.
Insomma, parleremo appunto di Biancaneve e poi dei film che si contenderanno il primo posto nel box office pasquale.
Pasqualino. Ah, ho capito. Va benissimo, allora seguiteci da ogni dove ovunque voi siate per Pasqua e cosa dire di più?
Ciao, cosa dire? Passate una buona settimana, andate al cinema, mi raccomando. E fateci sapere se siete d'accordo con i nostri giudizi, ovviamente. Magari
certo.
A qualcuno di voi è piaciuto piacerà da impazzire La Furia dei Titani,
per esempio.
E magari a qualcuno di voi farà assolutamente schifo il film su Piazza Fontana. Fatecelo sapere. Ci interessa.
I nostri contatti ce li avete, il nostro numero anche, se volete vi do quello di Carolina.
No.
Basta. Ciao a tutti.
Alla prossima settimana.
Ciao.